Buongiorno.
Buongiorno Leonardo Malatesta, il nostro storico per l'Italia, ascolta il Piave, Gianluigi Radio Vacanze, e oggi parliamo del nostro Stato Maggiore durante la Grande Guerra.
Esatto. Allora, molti conoscono la Prima Guerra Mondiale con battaglie, come luoghi soprattutto da visitare nel nord-est e già nell'Italia, però pochi sanno cosa, chi ha comandato l'esercito italiano, questa moltitudine, migliaia e migliaia di persone, e com'era formata la catena di comando. Oggi parliamo di questo.
Esatto, ed è una buona attività e soprattutto anch'io ho voglia di domandarti una cosa poi. Ho letto della Vittorio Emanuele del Ramo d'Aosta però, che addirittura sfidò un ufficiale francese per dare ragione alle truppe italiane perché lui le ha offese. Pensa un po' che ufficiali c'erano.
Esatto. Allora, la catena di comando era questa. Nel 1915 non c'era, no, lo Stato italiano non era una repubblica, era una monarchia. Quindi il capo delle forze armate non era nient'altro che Vittorio Emanuele III, in carica dal 1900, quando suo padre, Umberto I, è stato ucciso a Monza nel luglio dall'anarchico Gaetano Bresci. Quindi il comandante delle forze armate, uno tutto albertino, allora in vigore, era Vittorio Emanuele III. Lui cosa fa? Innanzitutto parte da Roma, aveva sede nel Quirinale, e va nel territorio delle operazioni, quindi si installa a Torreano di Martignacco, vicino a Udine. Il comandante però supremo, l'operativo, era Luigi Cadorna, generale dell'esercito italiano, che aveva il padre che aveva fatto la bestia portapia, Raffaele Cadorna, anche Luigi ufficiale dei bersaglieri. Sotto di lui il comando di Cadorna sarà, dallo scoppio della guerra 1915 fino alla rotta di Caporetto 1917, il comandante supremo. Il periodo di comando di Cadorna si identificherà come un personalismo, cioè sarà Cadorna a dirigere l'esercito tutto e per tutto, e i suoi collaboratori, come colonnello Bencivenga, capo d'ufficio delle operazioni, avranno degli incarichi stretti, cioè con poche competenze, perché il pugno, il bastone di comando, facciamo questa metafora, sta in mano a Luigi Cadorna.
Esatto. Dunque niente, non delegava. E sarà questa, secondo me, poi la differenza tra lui e chi lo sostituì, Diaz e chi lo sostituì.
Esatto. Allora, l'8 novembre 1917, dopo la dodicesima battaglia dell'Isonzo, chiamata anche battaglia di Caporetto, che vedrà lo sfondamento e la dissoluzione della seconda armata del generale Capello, che era in ordine per a lui successore di Cadorna, poi invece verrà assicurato, e quindi l'arretramento delle linee al Piave e al Monte Grappa, avremo l'8 novembre il convegno di Peschiera a Peschiera sul Garda, si incontreranno Vittorio Emanuele III con comandanti dei vari eserciti alleati, e lì si deciderà che l'Italia sarebbe continuato la prima guerra mondiale, però ci sarebbe stato il cambio del comando. Quindi da Luigi Cadorna viene nominato un ufficiale poco noto, vale a dire Armando Diaz, di ben 13 anni più giovane. Poteva essere nominato un altro alto ufficiale, un re filante di Savoia, il Duca d'Aosta, comandante della terza armata, però questo non era ben visto da Vittorio Emanuele III, il re, perché nominava un suo parente, e quindi sì, venne nominato il napoletano Armando Diaz.
Stupenda cosa, un ufficiale del sud che viene a comandare l'esercito piemontese, se vogliamo, perché ancora era quello la maggior parte. Via, andiamo.
Assolutamente sì. Diaz innanzitutto aveva comandato una divisione durante la battaglia di Gorizia dell'agosto 1916, era stato ferito in Libia come colonnello di un reggimento di fanteria, lui era un fante. Poi allora, quando diventa capocapo e stato maggiore dell'esercito, cosa fa innanzitutto Diaz? Dà degli incarichi ai suoi sottoposti, nomina due sottocapi di stato maggiore, Badoglio e Giardino, e poi altri ufficiali, che per questi ufficiali possiamo ricordare Parri, che poi diventerà presidente del Consiglio dei Ministri nel secondo dopoguerra, Gronchi, ministro, non primo ministro, ma presidente della Repubblica sempre nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, Gazzara, diventerà un generale, Pintor, cioè brillanti ufficiali. E rispetto al comando di Cadorna, che era personalistico, il comando di Diaz sarà più innovativo, perché era molto più giovane, 13 anni di meno, e era più flessibile come carattere.
Certamente, certamente. Abbiamo comunque un uomo diverso con i risultati poi che erano diversi, nonostante magari qualche idea buona, mi dicevi, il nostro Cadorna l'aveva avuta, come individuare il Piave come ultima difesa.
Assolutamente sì. Allora, Cadorna, oltre a Edoardo del Piave, era già stato sul massiccio del Grappa nella tarda primavera del 1916, aveva ordinato la costruzione della strada, che tuttora si può utilizzare, 27 km, strada Cadorna, si chiama, Ramazzolino sulla Cima Grappa, e ha delle batterie di artiglieria. E nel 1917, nei primi giorni, poche settimane prima del 24 ottobre, inizio di questa battaglia di Caporetto, è presente anche ben ci venga il generale colonnello Antonio Dal Fabbro, che sarà il direttore dei lavori della Sesta Armata del Genio, dirà: in caso di sfondamento il Grappa sarà il baluardo montano della difesa. Questo soprattutto è successo, quindi il Grappa fu un baluardo invalicabile per le truppe austro-tedesche.
E questo fu, diciamo, il suo modo di vedere. In questo aveva ragione, diciamo, via.
Assolutamente sì, sia su certe cose sì, su altre meno, perché ad esempio l'offensiva austriaca del maggio 1916, grazie al servizio di spionaggio, si sapeva che l'Austria stava preparando una grossa offensiva, però Caborn non gli diede peso. Stessa cosa è per l'offensiva di Caporetto.
Questi sono gli errori che poi commettono anche i grandi ufficiali, ma questo è una cosa che succedeva anche dopo, perché anche nella seconda abbiamo visto degli errori anche da parte alleata, come lo sbarco di Anzio, così.
Sì.
Diciamo che qualche fesseria ogni tanto purtroppo fa parte dell'uomo. Allora senti, io volevo dire anche un'altra cosa: so che appunto stai per terminare il tuo libro, so che a breve riaprirà il museo del Nastro Azzurro, e soprattutto chi vuole entrare in contatto con te sul tuo sito leonardomalatesta.it può trovare tutte le informazioni.
Assolutamente sì, adesso stiamo per arrivare al maggio radioso, come viene definito dagli interventisti, nel 1915. Questo sarà il maggio del 2015, 100 anni dopo, ma sarà l'inizio di varie attività, non solamente nel nord-est, ma in tutta Italia, perché il centenario, basta aprire un giornale, quotidiano, la televisione è molto sentito.
Anche qui a noi, come Italia Ascolta il Piave, chi vorrà venire a Roma, gli daremo una mano, come appunto come Radio Vacanze, può rivolgersi a noi, una mano la riceverà come italiano sicuramente. Bene, allora amici, ringraziamo Leonardo Malatesta per aver partecipato ancora una volta all'Italia Ascolta il Piave, e ci sentiamo il prossimo martedì con altri argomenti.
Benissimo, a presto,
grazie,
buona
buon
giornata.
Lavoro. Buon lavoro a te, ciao.
Grazie, ciao ciao.